Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunditalia.org e clicca Web Supporters. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Puntati qui su di noi, sull'ammiraglia, la perla nera. E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori! Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Bene, benvenuti. Oggi inizia ufficialmente l'anno politico 2015. Dopo, solitamente i riferimenti sono l'anniversario di H. Larenzia il 7 gennaio giù a Roma, poi c'è la festa del tesseramento di Casa Pound Italia e ufficialmente, anche se mai ci si ferma, però a livello di forma si parte con tutte le iniziative del nostro movimento. Oltre alla festa oggi del tesseramento, appunto, abbiamo arricchito la giornata con una conferenza. I nostri ospiti sono i nostri camerati, i nostri fratelli di Roma, di un'associazione che si chiama Fos Perennis, che da anni ha l'onore e l'onere di portare avanti un discorso molto complesso e molto molto legato al nostro modo di essere, alla nostra civiltà, a quella italiana, che è appunto la tradizione della romanità. Ogni anno fanno un calendario che non è fine a se stesso, non è il calendario per segnarci i giorni, ma è una raccolta vera e propria di tutti gli eventi che ci riguardano, perché per poter vivere meglio ogni giorno, perché ogni giorno non è una data che passa, oggi, domani, ieri, ma è un qualcosa che ha un significato che si porta dietro e che ci permette, se lo conosciamo al meglio, di vivere meglio. È un dovere per tutti noi, non solo per loro che hanno fatto questa scelta di vita, di portare avanti certi discorsi, ma è un dovere per tutti noi di seguire quello che loro ci insegnano. Questo perché fa parte della nostra tradizione, questo perché vuol dire fare cultura, e dove fare cultura c'è civiltà. Per cui, oltre a far politica, anche questo è un modo per ricostruire un qualcosa di grande. Finisco qui, lascio subito la parola ai nostri ospiti che introdurranno il loro argomento. Grazie a tutti.
Bene, buonasera a tutti. Il cappello introduttivo di Simone basterebbe già da sé, però ci tocca l'onere di proseguire la conversazione di oggi, che riguarda appunto il nostro calendario, le scadenze importanti dell'anno. Prima di arrivare al calendario vero e proprio, che introdurrà il camerata Alessandro, volevo fare un'altra introduzione su come ci si arriva, no? a queste date. Cioè, importante per seguire un cammino della tradizione, che con la T maiuscola, è non scimmiottare delle forme che non si comprendono. Cioè, quello che dobbiamo fare noi è sperimentare e arrivare attraverso una conoscenza, attraverso la sperimentazione, l'esperienza personale, la conoscenza personale di quello che è la tradizione. Come fare questo? Come arrivare a questo? Un esempio forse più vicino a tutti noi è Casa Pound stessa. Cioè Casa Pound ha rifiutato, no, di accomodarsi su delle nicchie costruite dai media, dall'opinione pubblica, dalla storiografia ufficiale che definiva l'essere fascisti o l'essere dalla parte, insomma, del fascismo come uno stereotipo che tutti noi conosciamo, quello brutto e cattivo che mangia i bambini, per comprenderci. E l'errore più grande è quello di riconoscersi in quello stereotipo che viene costruito ad hoc dai media o dalla storiografia. Casa Pound esce da questa logica e attraverso l'avanguardismo dà l'esempio di cosa significa essere fascisti. Il fascista non è un avanguardista per natura, non si sofferma su anche forme o scimmiottamenti nel vestiario, nella cultura, nel pensiero, ma anche il fascista stesso non era questo. Il fascista era un avanguardista, era un rivoluzionario che nel Novecento, inizia il Novecento, stravolge completamente quello che era un ordine prostituito, che era invece l'uomo ottocentesco, differente dallo squadrista fascista, completamente differente. Questo è quello che noi sperimentiamo anche sul piano del sacro, del religioso, della tradizione. E cioè è abbastanza semplice, no? Fare un copia e incolla. I calendari romani ancora esistono, sono stracolmi, tutti i giorni sono pieni di una festività, di una ricorrenza, di un rito presente nell'antica Roma. Prenderli e leggerli e cercare e semplicemente ritualizzarli senza averne compreso l'essenza profonda è assolutamente sbagliato. Non va fatto questo, questo è uno scimmiottamento devozionale che non ci riguarda. Quello che abbiamo cercato di fare noi, che cerchiamo di fare noi, che abbiamo fatto noi, che abbiamo realizzato, e se vedete il nostro calendario ve ne potete sicuramente accorgere per conto vostro, è la sperimentazione e quello che siamo riusciti a vivere personalmente e per poi quindi ritualizzarlo, nel senso ritmizzarlo attraverso un calendario. Poche date al momento, sicuramente ogni anno viene arricchito, come quest'anno da 2 anni a questa parte viene arricchito dalla data della commemorazione dei caduti, che avviene il 7 di gennaio per tutta Italia, è una data del sacro, che riguarda il sacro, e quindi viene inserita nel calendario. Inserita nel calendario per noi di Fons Perennis significa non mancare mai però questa data. Cioè, se viene inserita nel calendario, questa data deve essere commemorata fino alla nostra morte, sempre. E questo ha un senso. Non appunto lasciare una commemorazione o un rito, piuttosto che un evento sul calendario semplicemente per abbellirlo o per riempire le pagine. La sperimentazione, cosa significa? Poi dobbiamo andare anche nello specifico, nel dettaglio, per essere più pratici possibili, perché poi la tradizione va vissuta appunto in modo pratico, non sul piano intellettuale, no? Certamente esistono i testi classici, esiste la tradizione romana che è stata trascritta, tramandata un po' non nella sua completezza, perché c'è lo iato di 2000 anni di una storiografia, di un'opposizione a quella che è stata la cultura classica e la tradizione classica, però sicuramente è arrivato molto a noi. Dei dettagli, dei ritagli, delle pagine sono arrivate, no? Da Tito Livio piuttosto che altri scrittori che hanno riportato quello che era Roma. Fare questo non basta, leggere questo non basta, come al solito c'è bisogno della sperimentazione. Come arrivare alla sperimentazione e comprendere nella profondità, fare una sorta di archeologia spirituale? Come fare questo? Cioè, noi ci siamo serviti dei mezzi a nostra disposizione, quindi siamo andati ad approfondire quello che i giganti della filosofia tradizionale, come un Evola o un Genon, piuttosto che il Dio Mezzil, che invece da altre parti, ad esempio di quello che viene definito l'ambiente, non voglio neanche definirlo nostro, quello che viene definito l'ambiente, sono anche guardati un po' come dei mostri pericolosi da non leggere, da non approfondire, perché possono deviare da una situazione invece più comoda, diciamo, definiamola così. Invece noi bisogna leggerli. Certamente io non voglio spingere neanche troppo all'intellettualismo, perché è un sistema bloccante, però approfondire il tema del Dio Mezzil per comprendere cosa significasse un certo numen, una certa forza, per sperimentarla e viverla in se stessi può aiutare. Ricomporre è una sorta di composizione di un puzzle, purtroppo non abbiamo la foto, no? E quindi non sappiamo bene quali sono i pezzi dove vanno inseriti. Per comprendere dove inserire questi pezzi, l'unico modo è quello di cercare in se stessi e attraverso l'aiuto di letture o anche delle conversazioni a cui noi a nostro tempo abbiamo assistito e che in questo caso cerchiamo di riproporre con estrema modestia anche agli altri camerati di Casa Pound. In effetti, leggo l'introduzione al calendario, poi è scaricabile dal nostro sito www.fonsprennis.it, è già scaricabile il calendario, comunque lasciamo qualche copia anche a Simone perché possa distribuirla ai militanti, e poi comunque è scaricabile, se non avete il cartoncino e il foglio A4 va bene lo stesso, insomma questa è soltanto estetica. Volevo leggerlo perché già da qui leggere qualche riga può aiutare, insomma, un pochettino a entrare in quello che è stato questo tipo di ricerca. Fons Perennis ha inteso di cadenzare l'anno sacro mediante l'istituzione di alcuni appuntamenti cardine, la cui valenza precipua consiste nel rendere possibile la ritmizzazione e sedimentazione dell'interiorità di esperienze utili per chi si è interessato ad approfondire nella pratica un percorso di sviluppo del proprio essere. È bene precisare che il presente calendario può assurgere al compito assegnatogli di tamburo che segna il tempo del sacro per coloro che abbiano maturato l'idea di voler compiere una vera e propria rivoluzione interiore. Questo calendario è quindi parte integrante di un lavoro su se stessi non ancora conclusosi e dello studio di alcune forze in funzione della buona esistenza della comunità stessa. La ratio che sottende alla redazione del calendario è infatti di ordine tutt'altro che culturale o editoriale. Esso, al contrario, è uno strumento pragmatico utilizzato, vivificato e reso attivo mediante un'azione costante e vigorosa nella vita di ogni giorno. Strumento vivo da non lasciare impolverato in qualche angolo della casa. Credo, vabbè, poi dell'introduzione approfondisce anche altri aspetti. Credo che comunque questo sia il senso del nostro calendario. E un altro esempio che avevo a cuore, che su cui ad esempio il 29 ci vedrà protagonisti, è l'istituzione quest'anno del primo anno dell'area della vittoria. La vittoria è una divinità, una forza, se non vogliamo identificarla come divinità, comunque è una forza, un numen a noi vicinissimo, che noi non possiamo tralasciare, non possiamo trascurare, non possiamo non vivificare. La vittoria è nostra, la vittoria fa parte del nostro essere e Casa Pound ha un'area della vittoria. Al sesto piano l'anno scorso è stata sostituita quest'area. Perché dico non può essere tralasciata o dimenticata? Non possiamo fare, per tornare anche al discorso introduttivo, quello che dicevo poco prima, non possiamo lasciare scoramento in noi stessi, no? Cioè, nel nostro passato abbiamo forse per i più, tutti molto giovani, però forse chi ha un po' più di età se li ricorda bene, no? Camerati che si nascondevano dietro il fatto che stiamo vivendo il momento buio, il Kali Yuga, è inutile esporsi, è inutile portare battaglie sul sociale, bisogna costruire cittadelle su cui nasconderci e conservare la fiaccola tradizione. Non è così, la fiaccola tradizione non si conserva nelle cittadelle. La fiaccola tradizione va vissuta per strada, in piazza. Casa Pound questo lo fa bene, lo sa bene, noi lo sappiamo bene. Non è così che si conserva la tradizione. La vittoria è già qui, basta col Kali Yuga. Non possiamo nasconderci dietro l'idea che viviamo in un'età oscura e che quindi è inutile portare avanti la fiaccola nelle piazze, nelle strade, saremmo comunque sopraffatti. No, è un alibi per i perdenti. Noi non siamo di questo stampo, noi siamo dei vittoriosi già di natura, nel nostro DNA portiamo la vittoria e dobbiamo vivificarla. Per questo nasce l'area della vittoria a Casa Pound, invitiamo le diverse sezioni a dedicare uno spazietto, un angolino della sessione alla vittoria, perché questo è un vivificare un numen, è un ricordare una forza che fa parte di noi. L'area della vittoria a Casa Pound nasce il 29 gennaio del 2014, quindi dell'anno scorso, quest'anno verrà rinnovata e ogni vittoria che ottiene Casa Pound viene sacrificata in quest'area. Va bene, io credo che posso passare la parola ad Alessandro che può approfondire ancora meglio gli aspetti più dettagliati del calendario e vi auguro un buon ascolto, un buon proseguimento.
Io mi riallaccio a quello che ha detto Barone perché manca a farla apposta quello che leggo il primo punto, no, del Miles di Casa Pound Italia. Tu devi credere nella vittoria, sono le prime cinque parole, quindi penso sia una cosa imprescindibile, no? Noi non possiamo credere nella sconfitta, noi crediamo nella vittoria e crediamo che questa vittoria già c'è, già in atto, è una cosa che si sta solamente propagandando, come dice il motto più bello di un nostro camerata, dice noi abbiamo già vinto, solo gli altri ancora non lo sanno, glielo dobbiamo dire, piano piano glielo dobbiamo far sapere, non vi dobbiamo scioccare troppo presto, però piano piano glielo dovremmo far capire, no? Se voi pensate, no, che oggi, non so chi è che prima mi diceva, i libri non si leggono più, uno dei, tante volte le quattro parole che scambi, no, ti fanno capire più di mille libri, no? Un ragazzo, mi ricordo chi diceva oh, i libri non si leggono più, si leggono solo i libri d'ambiente, cioè i libri dei camerati, si vendono più dei libri di Vespa, i libri di Vespa, di questi qua, di Fabio Volo, non si legge nessuno, eh? Sì, esatto, si leggono solo i libri d'ambiente, perché il nostro è un mondo vivo, quell'altro è un mondo morto. È un mondo morto che va verso sempre più verso la morte, verso la necrosi, si stanno scomponendo. C'è qua un mondo vivo dove arrivano i giovani, dove ci sono le energie, dove ci sono le forze, è un mondo in movimento che cresce ogni giorno, ovviamente c'è uno stacco forte. Poi sempre così le quattro parole che abbiamo scambiato, i riti, ho parlato con quattro persone differenti, ognuno mi ha raccontato un po' delle esperienze anche spirituali, eh? E tanti, noi al giorno d'oggi viviamo una spiritualità presa da fonti che non sono quelle nostre proprie, non sono la nostra spiritualità occidentale, no? Ci dobbiamo rivolgere all'Oriente o piuttosto a riti strani, a delle cose che non capiamo, che non ci piacciono, no? C'è tanto degli influssi dall'esterno. E invece ci siamo detti, cioè noi abbiamo delle radici, quantomeno, no? L'Italia è stata terra di tradizioni vere, viventi, di Roma, no? Ma anche dopo Roma e prima di Roma ci sono state le tradizioni spirituali, ma perché noi dobbiamo prendere dall'esterno delle cose che non ci appartengono, che non le capiamo, che non ci sono affini anche, no? Allora abbiamo detto proviamo a trovarle dentro noi stessi prima di andarle a cercare fuori, di un lavoro di ricerca. E come tutti i lavori di ricerca non viene dato nulla né gratis né scontato né regalato, no? Presuppongono una fatica, la stessa fatica che si pone nell'attività politica di ogni giorno. Quando noi Casa Pound, uno dei motti è riprendersi tutto anche sul piano spirituale, naturalmente. Noi un po' abbiamo ereditato quasi una contrapposizione tra spirituale, quell'uomo che è spirituale e l'uomo che è d'azione, no? Si dice un po' genericamente, uno guarda un po' con l'occhio storto l'altro, dice no, quello è uno strano che fa spirituale, ma quell'altro fa solo azione, non è della tradizione. Non è così, cioè l'uomo della tradizione faceva tutto, no? Faceva un'azione spirituale. Non poteva mancare né una parte né l'altra, la parte dell'azione senza spiritualità e la parte marxista, no? Che dicono non c'è Dio, Dio non esiste, quello non ci appartiene, no? Come d'altra parte non possiamo dire solamente c'è Dio, però viviamo in un mondo, no, scollegato, oddio, no? Non è così, manca la perdone, no? Non può essere così, no? Quindi per noi c'è Dio, ci sono gli dèi, più, per essere più precisi, ma c'è anche una via, cioè gli dèi si incarnano nell'azione, nella nostra quotidianità, questo è importante. E questi soprattutto si conoscono attraverso l'esperienza, altra cosa, no, di cui parlavamo poco fa, un altro ragazzo diceva io tante cose non le avevo capite, poi quando ho visto farle, quando ho provato a farle l'ho capite, è così, cioè l'esperienza, nella pratica si capiscono le cose, non mai nell'astratto, no? Il libro ti serve perché ti dà delle basi, però poi quelle basi se tu non le traduci nell'azione, se tu non le traduci in una cosa pratica, rimane una cosa astratta, astrusa, che non trova una collocazione. Tutto quello che noi leggiamo deve avere un'applicazione pratica, eh? Anche il libro della spiritualità più alta, della filosofia più alta, se non c'ha un'applicazione pratica, per noi non ha un grandissimo senso. Quindi, ma anche se voi pensate anche a, in realtà qualsiasi lettura, no? Se mi ricordo c'era un nostro vecchio camerata che ci raccontava sempre, dice quando leggo i libri fantasy mi piacciono tantissimo. Come i libri fantasy? Noi non tanto. No, come, scherzi, perché quando leggi un libro fantasy tu un po' quando lo leggi lo vedi. Allora dice, ne so, io leggo e la porta si aprì scricchiolando e io immagino la porta che piano piano si apre e scricchiola, dice, cioè lo vedo leggendo, e allora faceva già un'opera diversa, non è semplicemente un esercizio della mente, è anche un esercizio di una facoltà più alta, una facoltà di immaginare, di creare quasi, no? Quella cosa che tu stai leggendo, agire per immagine, no? Chi riesce a dare un'immagine a una persona anche parlando, no? Che ti riesce a trasferire un'immagine, quello ti sta passando una cosa profonda, e questo è importante. E poi l'ultima cosa che ho preso, così parlando sempre con un altro ragazzo, è la bandiera, eh? Dice oggi qua anche i militari che giurano fedeltà alla nazione, ma tanto sanno che è una nazione che non li difende, o piuttosto la legione straniera, no? Che dice leggo patria nostra, che hanno solamente la bandiera, eh? La bandiera è una cosa importante, come la nostra bandiera, la bandiera di Casa Pound, no? La bandiera italiana anche, la bandiera della tradizione, la bandiera era una cosa importantissima. Voi pensate che quando nell'antica Roma c'erano le battaglie, nei momenti più critici, nei momenti in cui la vittoria era lontana o incerta, sapete che cosa facevano? Prendevano il vessillo e lo lanciavano dall'altra parte del nemico, eh? Perché il disonore più grande che poteva accadere a una legione era perdere la bandiera. E allora tutti quanti si buttavano per andare a recuperare la bandiera, come dei pazzi, no? Anche stanchi morti, anche che avevano mezzo perso, tutti quanti andavano dall'altra parte per prendere questa bandiera, e i nemici improvvisamente si vedevano arrivati invasati, forsennati, che sbaragliavano tutto, buttavano giù le prime file, distruggevano, scannavano, perché il comandante gli aveva buttato la bandiera dall'altra parte, no? Pensate quanto è una cosa bella e importante, anche come anche per noi, no? È quello che non capiscono, che tante volte leggiamo sul giornale, no? Gli antifascisti hanno provato ad attaccare un banchetto, perché loro quasi non si rendono conto, no? Che cosa vuol dire per noi avere una bandiera, avere un posto, no? Che non lo capisco, perché questi sono un po' bestie, sono un po' scimmie, no? E quindi dicono, no, andiamo là, mo, chissà che se pensano, no? Forse vanno via, forse scappano, cioè non si possono immaginare che poi purtroppo per loro se ne vanno via col doppio, quelle di prima e quelle di dopo, no? Non so, però se vanno pure a cercare, quando se li cercano. E quindi questa è una cosa, questa, ecco, scambiando qualche parola con voi qua fuori. Poi, diciamo, rispetto al tema di oggi vero e proprio del calendario, ho pensato che potevamo partire proprio dal titolo della conversazione, no? Il calendario come scansione del tempo, cultura e identità. Allora, sono partito proprio dalle parole, perché spesso le parole contengono già il significato, solo che noi oggi, come tutto quello che viviamo, è scollegato, no? Anche una volta il parlare era una cosa importante, oggi si dicono tante parole a vuoto, no? Una volta c'era un proverbio, uno dei più famosi, che era un uomo una parola, ad esempio, no? Cioè nessuno avrebbe mai detto una parola che non poteva rispettare, no? Il senso dell'onore. Oggi è così, tutti parlano un po' a vanvera, tutti si mostrano più di quello che sono, no? È la cosa normale nel mondo di oggi, tutti si tendono a descrivere. Allora, una volta non era così, perché tu non ti descrivevi più di quello che eri, perché poi se non lo potevi dimostrare eri finito, eh? Quindi è meglio non esagerare. Nel giusto, un uomo una parola, cioè dire la parola, dice un saggio, se leggevo una volta in un libro, ha più paura a gettare una parola senza poi poterla mantenere che tirare una pietra nel vuoto, no? Perché la parola è importante, le parole appunto rivelano già dei significati profondi, ad esempio banalmente calendario. Calendario già c'ha un suo significato, no? Le calende erano l'inizio di ogni mese, no? Prima c'era un mese lunare che iniziava l'1 e finiva fondamentalmente il 28 dopo un ciclo, poi sono stati aggiunti dei giorni, no? Voi pensate che oggi ancora, ad esempio, c'è il tedesco, che è una lingua che ha dei termini viventi, no? Che mese si dice Monat, e luna si dice mond, hanno tutte e due la stessa radice, mon, no? È ancora molto vicino il significato di mese e di luna. Ma questo perché calende veniva da calare, e c'era un significato anche simile in greco, io il greco non ho mai studiato, l'ho solo letto, che dice che era kalein, che voleva dire chiamare, perché che succedeva? Il primo giorno del mese le persone che erano chiamate a questo ruolo nell'antica Roma, i sacerdoti, diciamo così genericamente, chiamavano il popolo, cioè venivano tutti convocati nella città, anche dalle campagne, e spiegavano quello che sarebbe stato il mese, cioè dicevano, allora oggi è il primo del mese, il 3 c'è sta la festa di Marte, il 4 c'è sta la festa di Giunone. Nelle feste naturalmente non si lavorava, no? Tutti dovevano festeggiare il nume, la divinità, che era chiamata a festeggiare, non è che ognuno faceva come gli pare, diceva, ma oggi, no? Dice, ce vai in chiesa, no, non lo so, non me la... No, non era così, no? Cioè, c'era la festa e tutti quanti dovevano fare quella festa, se no ti bastonavano, non si scappava, quindi era una cosa importantissima, non si facevano manco le guerre, quando c'erano le feste, non si facevano le guerre, cioè, a meno che, diciamo, non c'era un'urgenza, certo, se arrivavano i nemici sotto le porte di Roma, allora lì non c'era la festa che teneva, no? Ma giustamente. Oppure anche, addirittura voi pensate che venivano fatti proprio dei casi concreti, cioè diciamo, per non sbagliasse, te lo spiego subito, cioè, ci sono dei casi in cui puoi lavorare, che ne so, ti casca una mucca in una buca e muore se non la salvi quel giorno, quel caso la puoi salvare, dice, non devi essere manco scemo, no? Però le feste sono una cosa importante, sono una cosa sacra, quindi tutti devono rispettare quelle feste. E la cosa bella anche che, pensate, c'era un popolo che era un popolo consapevole, cioè tutti praticavano quella religione, quel culto. Oggi viviamo un po' un popolo massa, no? Un po' abbrutito, ma è anche proprio la direzione, di oggi, in cui tutti un po' i giorni sono uguali, tutti i mesi sono uguali, si pensa al massimo a fare il Capodanno piuttosto che il Ferragosto, piuttosto che la discoteca, eccetera, eccetera. Allora erano tempi evidentemente differenti, in cui, ma proprio c'era una direzione differente, in cui era il compito dei sacerdoti portare il popolo in una direzione che tendeva verso l'alto, fondamentalmente, anche verso l'alto, verso tutte le direzioni. E allora, il calendario della sconfessione del tempo, cultura e identità. Il tempo veniva dalla parola tempus, in latino, che c'ha un po' un qualcosa con la radice sanscrita tapas, calore, che è un po' una cosa strana, però cerco di spiegarvelo. Innanzitutto, la parola tempo tendeva un po' a separare un momento da un altro, cioè scandiva dei momenti, fondamentalmente, in cui, come diceva lui giustamente, ogni momento è importante, o anche in qualche modo quindi separava un momento da un altro, tant'è vero che in origine tempo era un po' come tempio, quello che oggi è il tempio, no? E che cos'era il tempio? Gli auguri, che erano dei sacerdoti che dovevano interpretare alcuni segni speciali, fondamentalmente dividevano il cielo in quattro parti, e quelle parti era detto il tempio, cioè il tempio era un qualcosa di celeste, addirittura, che stava in cielo, e poi attraverso i segni che loro vedevano in cielo li riportavano sulla terra per delle azioni concrete, come quello che ci siamo detti all'inizio, no? Non è che semplicemente vedevano i segni e poi così era, no? Li riportavano per poi agire nel campo concreto, no? Diciamo, allora bisogna fare così, e così va fatta, no? Questo, vi faccio un esempio, no? Anche sull'arte degli auguri, anche nell'antica Roma c'era una parte scettica, no? Diciamo, a quelli, come per oggi, no? C'erano tanti ciarlatani, no? I maghi, gli indovini, dicevano, ma beh, quello ha fatto oroscopo, quello ha fatto le carte, no? Ma chi ci crede? No? E poi era così pure una volta. Dice, addirittura un re di Roma, uno dei primi re di Roma, una volta scettico su quest'arte augurale, interroga un augure molto noto al tempo e gli dice: allora, voglio mettere alla prova la tua arte augurale, adesso io penso una cosa e tu dimmi se è una cosa possibile o meno. E questo gli dice: vabbè, ci sto. Gli dice, atto nevio, sì, no, questo augure. Il re dice: va bene, ho pensato, è possibile o meno? E quello, l'augure, si mette là tranquillo, prende la sua cosa, si divide il cielo in quattro parti, prende i suoi segni e dice: sì, è possibile, si può fare. E il re gli dice: mi dispiace, si vede che tu non ci zecchi tanto, perché dice: io ho pensato se si poteva dividere una pietra con una lama di rasoio, no? Quella era una cote. E quello, l'augure, gli dice: i segni sono stati propizi, si può fare. Ecco, dice, vabbè, ecco della pietra, ecco della lama, e dice, improvvisamente questo prende la lama e taglia la pietra esattamente a metà, no? E dice, il re rimane sbalordito, dice, ecco due, questo là è vero, ci azzecca, no? Bisogna esce pure un riscontro pratico, questo ci azzecca. E questo per dirvi, insomma, questa cosa anche della divisione, che è un po' un tema che tornerà spesso nella nostra chiacchierata. Come anche ho trovato una cosa simpatica, che tempo è anche la radice di tempio, ma anche di tempie, no? Le tempie, che un po' separano quasi, no? Su due parti della testa. E anche, per tornare a quello che diciamo prima, ho letto che nel corpo sono le parti più calde del corpo, ed anche sono le parti, dice, in cui cadono prima i capelli. Io sono un ottimo esempio in questo, no? Oppure in cui diventano prima grigi, e quindi segnano il tempo di un individuo, no? Oppure, non so voi, ma io quando ero bambino mia madre mi diceva sempre: attento, perché sbatti i tempi e muori. Non so a voi se vi capiva, mezzo traumatizzato da bambino. E mi diceva sempre questa cosa, tant'è vero che una volta mi capitò così di litigare così, mi diedero una bastonata in testa, mi ruppero la testa, però dice meno male che non ti ha preso la tempia, se no eri morto. Dico meno male. E c'era sta cosa delle tempie, beh, questa è una cosa che mi riguarda forse molto me, però c'era sta cosa delle tempie. Vabbè, ritornavo. Poi mi sono segnato da sempre come scansione del tempo, mese, no? I mesi che costituiscono 12 mesi. Questo preliminarmente, no? Voglio dirvi, no? Pensate che c'è l'arte, ad esempio, dello zodiaco, no? Che questi 12 mesi, 12 case, no? Ci sono persone che fanno degli studi profondissimi, perché dice che ogni mese ha degli influssi speciali, sia per i pianeti, no? Sia per chi nasce in quel determinato mese, no? Banalmente dici tutti che segno sei, tutti che segno non sei, no? Sono cose che anche oggi molto volgarizzate, però sono cose che esistono, sono delle tradizioni antichissime, no? Si dice che gli antichi egizi erano degli specialisti in queste arti straordinarie, e oggi per noi i mesi sono tutti uguali, no? E quando adesso è inverno accendiamo il riscaldamento, facciamo caldo e ci mettiamo a maniche corte. Quando è estate accendiamo il condizionatore, cioè abbiamo freddo e ci mettiamo il maglione, no? È tutto sballato. Oggi non c'è più, non riusciamo manco più a vivere i mesi normalmente, no? Quindi questa è una cosa pazzesca. Quando pensiamo che invece addirittura ci facciamo degli studi, pur non avendo tutti gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione, eppure gli antichi sapevano che ogni mese c'erano degli influssi speciali. E loro non è che avevano una strumentazione, avevano fatto degli studi profondi. Questo è un po' il senso anche di oggi, no? Cioè, noi abbiamo pure gli strumenti, però se prima di tutto non riusciamo a guardare dentro noi stessi, non ci arriveremo mai a questi significati. E poi anche la parola anno, da annus, no? La radice an è un po'... voleva dire andare intorno, un circolo, un po' in qualche modo presupponeva, che infatti l'anno, no, è sempre un ritmo, quasi viene descritto come un cerchio, no? Si parte da un punto e si torna ad un altro punto, come anche per le stagioni, no? Come tutto circolare. E questo è una concezione del tempo anche semplice, no? Tutto è circolare. Tutto a questa forma. Eppure i cristiani a un certo punto ci hanno detto che il tempo, la concezione del tempo era una concezione lineare, cioè si partiva dall'anno zero e si andava avanti, no? Dalla nascita di Cristo. Noi tutti oggi diciamo che anno è 2000, oggi stiamo nel 2014, ma 2014 di che? 2018 c'è la nascita di Cristo, ma io non mi riconosco in questa nascita. Eppure tutti quanti abbiamo misurato il tempo così, ci hanno fatto violenza, no? Però dobbiamo subirlo a malincuore, ma lo subiamo. E così anche dalla parola anno viene ad esempio la parola anello, che è la stessa, e anche il dito anulare, che è sempre an, che era il dito dove si metteva l'anello, soprattutto quello che indicava un legame. L'anello è il simbolo perfetto del legame, no? E chi se lo mette a un dito sta a significare un legame, no? Ti lega. Ultimamente ci abbiamo avuto la possibilità, chi non ha letto il libro del film del Signore degli Anelli, no? Che era questo anello bellissimo di poteri meravigliosi che però ti legava, no? Il portatore dell'anello era un essere privilegiato, ma che poi non riusciva a liberarsi più di questo anello, no? Era difficile, era arrivato pure, ha superato tutte le prove, è arrivato sul monte Fatuol, là, no? Lo voleva buttare dentro, non lo voleva più buttare, ci ha ripensato, diceva quasi me lo tengo, no? Eppure è così. E questo anche ci riporta anche a un'altra arte antichissima, quella della chiromanzia, la lettura della mano. È una cosa che oggi è passata un po' come la cosa degli zingari, no? Gli zingari è così, no? Gli zingari leggono la mano, però non è che se la sono inventata i zingari, cioè le linee della mano, la chiromanzia è un'arte antica, antichissima, anche un'arte interessantissima. Le linee, no? Tutti, ogni dito è legato a delle possibilità, a delle particolarità. Sono tutte cose che ci appartengono, che però abbiamo perso. semplicemente, perché perché comunque dopo ci dice la religione dominante che dopo l'uscita dal paradiso, no, è sempre meglio avere un profilo basso, perché certe cose non bisogna neanche pensarle, non bisogna neanche troppo cercarle, perché sennò diventi qualcosa di peccaminoso. Invece no, noi sono delle cose che ci appartengono e che le dobbiamo riscoprire, ritrovare. E poi mi sono segnato velocemente, vabbè, sempre da mente, ad esempio la parola mentire, no? Che è un po' di qualcuno che dice delle cose inventate, mentire, qualcosa che stanno, no? Nell'aria così, ma non esistono poi nella realtà. Oppure mi ero segnato un'altra cosa, vediamo, vabbè, meditazione dalla stessa radice me, o anche medico, che la medicina era una cosa tipica dell'arte sacerdotale, no? Quindi una cosa riservata a una determinata classe. Ah, importante anche, mi sono segnato un altro momento importante del mese, erano le Idi, che era a metà mese, quando c'era la luna piena, no? Che mi sono andato a trovare diversi significati vengono dati a questa parola, che va un po' anche poi nel tema della conversazione, che è tempo, cultura e identità, no? Id, c'è questa radice, è quella, identità, viene da lì, id, è il mondo delle idee platoniche, no? È quell'idea assoluta, mondo spirituale anche. E idis, da una parte veniva detto, dice, c'era un termine che era etrusco addirittura, che diceva gloria di Giove, perché Giove era il dio del cielo luminoso. Quando questo cielo luminoso si protraeva anche di notte nel plenilunio, no? Era un Giove potenziato, diciamo così, no? Che è un Giove luminoso anche di notte, e quindi questa era una spiegazione possibile. Ma un'altra spiegazione dice id era una radice che dice iduare, voleva dividere. Così, ad esempio, dice la parola vedova era abviro, divisa, cioè, no? Separata dal marito, separata dall'uomo, no? Ma anche questa è una cosa importante, perché la capacità anche di dividere è una capacità che ritorna sempre nella mitologia nostra, sia in simboli che in atti. Voi pensate, uno dei simboli più famosi della nostra mitologia anche è l'ascia bipenne, no? Che divide in due, no? Interno e esterno, che taglia comunque. O anche un altro simbolo del nord, in un certo senso anche simile, era il martello di Thor, no? Questo martello capace di spezzare e anche di dividere, un atto e un simbolo importante, questo di id come identità, idee, no? Ma anche, ad esempio, ho trovato il libro più importante della mitologia nordica, si chiama L'Edda di Snorri, è sempre la stessa radice, id, sempre quella che ritorna. L'Edda di Snorri vuol dire i consigli della sapiente, o piuttosto anche i consigli della nonna, come detta colei che sa, che ha un'esperienza, che ha una saggezza. Ma anche sempre id, ad esempio in latino c'era video, che voleva dire vedere, ma non era vedere con gli occhi, era vedere di più, no? Una realtà animata, un mondo vivente. O anche il libro più importante della parte indoeuropea erano i Veda, sempre la stessa radice, sempre id, sempre qualcosa che dice vedere, ma vedere la realtà così com'è, non una realtà pietrificata come la vediamo oggi, tutto fermo, una realtà vivente in cui pullavano, piena di esseri, piena di forze che si scontravano tra di loro, di cui noi oggi, già il fatto che siamo qua banalmente, abbiamo la percezione che c'è in atto una lotta spaventosa tra la luce e le tenebre, no? E noi ci accampiamo a tutta ragione il diritto di combattere dalla parte della luce, e questa già è una parte importante, già vediamo il mondo diviso in due, luce e tenebre, ma in mezzo a questa lotta ci sono tante altre sfumature importanti ugualmente, che noi abbiamo più difficoltà a vedere, perché diciamo che l'uomo oggi ha perso appunto tantissime cose, e il calendario per noi è uno strumento importante per recuperarle, perché ci dà una dimensione, una scansione del tempo, cioè non è un tempo tutto uguale, ci sono delle feste precise, diciamo sempre minimo sindacale sono gli solstizi e gli equinozi che dividono le stagioni, cioè le stagioni, ogni stagione, se voi guardate un albero è diverso, no? Se voi guardate il cielo è diverso, se, tutto cambia, no? Eppure noi pretendiamo di essere sempre uguali, ma non è possibile, no? Cioè non è saggio pensare che noi siamo una cosa staccata da tutto quello che abbiamo intorno, da tutta la natura che abbiamo intorno. Noi siamo una parte della natura e siamo collegati ad essa, quindi pensare di poter vivere staccati dalla natura non ha assolutamente alcun senso, è da pazzi. Quindi noi ci dobbiamo armonizzare alla natura, e vivere il tempo, il calendario, è una cosa che ci aiuta ad armonizzarci alla natura. Come ad esempio un'altra cosa che volevo dirvi è, ad esempio un'altra cosa che avviene sempre, è l'uomo si sveglia la mattina, normalmente, genericamente così, no? L'uomo riposa, la mattina si sveglia, inizia una giornata e fa le proprie attività, no? Così spesso svolge delle attività nel mondo, no? Il lavoro piuttosto degli impegni vari, eccetera, eccetera. Poi il sole sale, no? E mano a mano poi riscende, il ciclo naturale, no? E si avvia verso la sera. L'uomo anche normalmente verso sera si ritira a casa, fa le altre sue attività e poi incredibilmente dorme, no? Genericamente un uomo dorme, quando dorme sogna. È una cosa che nessuno è mai riuscito a spiegare bene, che so sti sogni. Ma che so sti sogni? Che io mi sogno cose che non ho mai visto, che pure sogno cose che poi succedono veramente, no? Sogno cose fantastiche, bellissime o bruttissime, paure, no? Incubi che ritornano. Che cacchio so sti sogni? E questo pure è, cioè, no, se noi fossimo delle persone normali, quantomeno ci avremmo un po' di curiosità. Questo mondo è che tutte le notti, volenti o non volenti, succede, arrivano sti sogni, no? I bambini hanno paura di sognare i mostri, e noi più grandi ci vorremmo sognare quelle della televisione, no? Però sti sogni arrivano in qualche modo, cioè è innaturale non averci un minimo di curiosità per capire che sono sti sogni, è innaturale, no? E questo è un piccolo ciclo solo di un giorno. E voi pensate che all'interno di un giorno c'è un ciclo di una settimana, all'interno della settimana c'è il mese, poi una stagione, poi un anno, e sono tutti cicli che ritornano periodicamente. E quindi, ecco, per questo noi abbiamo voluto fare il calendario, perché non è una progressione da 1 a 1000, dalla nascita di Cristo al 2014, sono dei cicli che ci sono oggi, ci sono ogni settimana, ogni mese, e affrontarli consapevolmente, come tutte le cose, aiuta. Armonizzarsi con questi cicli aiuta. Di base ci deve essere la curiosità e la voglia di approfondire. Per questo sposo molto quello che ha detto Luca, e dice, cioè, è bene che anche in ogni sede ci sia un angolo dedicato a una parte sacra, eh? Anche semplicemente un angolino, che è un simbolo, non deve essere chissà che, però è qualcosa che ci ricorda che noi non siamo, come ci vogliono far credere, delle scimmie, cioè, noi non ci crediamo a questa cosa che deriviamo dalle scimmie, non è vero, non è vero, non è stato provato da nessuno, non è così, o quantomeno questa cosa dell'evoluzione, se no, noi piuttosto c'è una cosa inversa, c'è, cioè, l'involuzione. Noi diventeremo delle scimmie se continuiamo così, eh? E in tanti casi noi ci abbiamo, sì, sono già arrivati, ma noi stessi, noi abbiamo una cosa feroce tra di noi, che ci offendiamo in una maniera spietata, perché tante volte abbiamo dei comportamenti che obiettivamente sono scimmieschi. Così, no? Quando viviamo nelle nostre vite tante cose brutte, stupide, inconsapevoli, no? Siamo simili alle scimmie, però noi lo rinneghiamo questo aspetto scimmiesco, cioè lo vogliamo superare e vogliamo andare oltre, cioè noi riteniamo di essere uomini, figli di dei, riteniamo di avere una parte divina, no? Riteniamo che il nostro cammino è verso il cielo, non verso la terra, no? Non è polvere siete e polvere ritornerete, no? Noi veniamo dal cielo e al cielo vogliamo tornare, è un cammino differente, è proprio una direzione differente, La differenza è che noi vogliamo affermare sia attraverso la politica, no, di Casa Pound, sia attraverso la spiritualità, proprio un'altra direzione, non è più verso il basso, è verso l'alto, minima, cioè non è che ovviamente non dobbiamo diventare tutti dei sacerdoti, ma l'uomo romano sapeva far tutto, no? La tripartizione delle divinità romane, Giove, Marte e Quirino, era la tripartizione dell'uomo romano che sapeva far tutto, doveva essere sacerdote anche a casa, il pater familias era il sacerdote della sua famiglia, così, no? Doveva essere guerriero ovviamente, ma doveva anche saper assicurare il benessere della propria casa, della propria famiglia, no? L'altra cosa, che l'ultima, siamo andati un po' oltre il tempo, scusate, è la cosa della cultura, no? È un po' una cosa che a me piace tantissimo. La cultura non è semplicemente cultura e leggere, no? Leggere, cioè, quello è un uomo di grande cultura, come quando vediamo le trasmissioni oggi talk show, no? C'è la psicologa, quella signora che non ho mai visto, che porco due, quando la vedi veramente cioè, dà un senso di rigetto, dice io non vorrò mai più leggere un libro in vita mia se devo diventare così, che è una cosa veramente spaventosa, veramente sono persone brutte. Però non è quello, cioè il senso della cultura, sempre in latino, colere, era il senso proprio di coltivare, anche coltivare i campi, perché la coltivazione dei campi era un qualcosa che insegnava, l'uomo romano poteva fare o la guerra o coltivare i campi, ma era anche il culto degli dèi, era sempre lo stesso verbo, era sempre la stessa cosa della cultura, perché l'uomo, come gli dèi, come i campi, se non è coltivato non dà mai frutti. No, il campo se lo abbandoni non ci nasce manco una foglia d'insalata. Gli dèi, se tu non li coltivi, se tu non coltivi la tua sensibilità, non esistono. Abbiamo un mondo pietrificato, vabbè, cioè il mondo avanti lo stesso, non succede niente. Invece per noi no, per noi c'è stata una coltivazione che è fatta proprio di piccoli atti, cioè la mattina zappettare, come zappetto il mio orticello, chi ce l'ha, no? Io zappetto anche me stesso, no? Allora, ogni mattina, piuttosto di essere scimmia, mi faccio la mia zappettatina intorno, no? E, dico, e mi ricordo che insomma, noi abbiamo un'origine divina, e così è un senso già di omaggiare queste divinità, e così le coltivo. Ecco, un po' questo era, siamo andati 50 minuti, di solito diciamo l'attenzione regge 45 minuti, quindi gli ultimi 5 abbiamo, siamo andati oltre. Sì.
Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapaunitalia.org e clicca Web Supporters. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.